Signore per il culto, per i fratelli, per la presenza dei fratelli e per la gioia che ci hanno dato i canti e la comunione che godiamo per mezzo di Gesù Cristo. Ci rallegra tanto, facciamo tanti auguri a Giovanni, a questo signor Giovanni, che vedo un po' triste, Signore, che gli possa essere rallegrato dalla parola di Dio. Perché la parola di Dio è meravigliosa, perché la parola di Dio è unica, è divina. E voglio, come iniziando, dirvi che ho visto scritto in una Bibbia che Gesù è vissuto in un periodo che non c'era il Nuovo Testamento, quindi c'era solo l'Antico. E lui, il suo libro preferito era il Deuteronomio. Il Deuteronomio. Allora pensa che ti pensa, a un certo punto dico, ma perché il Deuteronomio? Avete mai letto il Deuteronomio? Qual è la sua caratteristica? Se qualcuno ha un'idea la dica. C'è la parola l'Eterno ogni dieci parole l'Eterno. Me ne sono accorto un po' tardi, vedete i capelli bianchi o assenti, me ne sono accorto tardi, ma voglio dirvelo perché ve ne accorgiate anche voi. Ma da dove veniva questo Eterno, questo Mosè che parlava e parlava sempre dell'Eterno e parlava di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ogni tanto Abramo, Isacco e Giacobbe, come Giorgio ci ha sempre consigliato, no? Allora dico, ma son ch'io. Sì, il Signore aveva ragione a leggere questo libro e gira pagine, ho scoperto perché. Se andiamo in Numeri 12, scopriamo perché. Numeri 12, ci siete tutti? Maria e Aronne erano fratelli più vecchi di Mosè, cioè Mosè era più giovane di questi due fratelli. Quindi questi due fratelli, Maria e Aronne, parlarono contro Mosè a cagione della moglie cuscita che aveva preso, poiché aveva preso una moglie cuscita. Cioè anche lui aveva bisogno di una moglie, di qualcuno che gli lavasse i vestiti, che lo curasse, no? Allora lui aveva scelto una donna straniera. Allora i due fratelli, scandalizzati, cosa hai fatto? E dissero, l'Eterno ha egli parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha egli parlato anche per mezzo nostro? E l'Eterno udì. Cioè, è attestato in Israele che l'Eterno udì questi brontolì e Mosè era un uomo molto mansueto, più di ogni altro sulla faccia della terra. E l'Eterno disse a un tratto a Mosè, ad Aronne e a Maria, uscite voi tre e andate nella tenda di convegno. E uscirono tutti e tre, e l'Eterno scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria, ambedue si fecero avanti. E l'Eterno disse, ascoltate ora le mie parole, se v'è tra voi alcun profeta, io, l'Eterno, vi faccio conoscere a lui per visione, parlo con lui in sogno. Allora, qui l'Eterno dice, non so se avete capito, l'Eterno disse, ascoltate ora le mie parole di Dio. Se v'è fra voi alcun profeta, io l'Eterno mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Non così col mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu. Ma ragazzi, ma vi rendete conto che io sono 20 anni che sono credente? Sono rimasto fulminato da queste parole. Con lui parlava tu per tu, mamma mia. Quindi tutto quello, l'Antico Testamento, che è frutto di questo colloquio, è importantissimo. è reso importantissimo da, questo, da questa attestazione. Con lui io parlo a tutt'arzù facendomi vedere e non per via di enigmi. Egli contempla la sembianza dell'Eterno, poiché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo Mosè? Avete visto che roba? Io sono rimasto fulminato, eppure l'avevo anche letto, l'avevo anche sottolineato. Però voglio dire, noi non ci rendiamo conto che questo libro è un libro di una potenza, di una spiritualità, di una verità che ci deve mettere veramente sull'attenti, ringraziare il Signore giorno per giorno. Perché dunque avete temuto di non avete temuto di parlare contro il mio servo Mosè? E l'ira dell'Eterno s'acceso contro loro ed egli se ne andò. E la nuvola si ritirò di sopra la tenda ed ecco che Maria era lebbrosa, bianca come la neve. Aronne parlò a Maria ed ecco era lebbrosa. Era stata la sorella a accendere il fuoco, no? Allora, e Aronne disse a Mosè, De, signor mio, non ci far portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli? De, se ella non sia come un bimbo nato morto, la cui carne è già mezzo consumata quando esce dal seno materno. E Mosè gridò all'Eterno dicendo, guariscila, o Dio, te ne prego. E l'Eterno gli rispose a Mosè, se suo padre le avesse sputato in faccia, non ne porterebbe ella la vergogna per 7 giorni? Stia dunque rinchiusa fuori del campo 7 giorni, poi vi sarà di nuovo ammessa. Maria dunque fu rinchiusa fuori del campo 7 giorni e il popolo non smise il cammino fino a Maria e non fu... Oddio, mi sono perso. Maria dunque fu rinchiusa fuori del campo 7 giorni, il popolo non smise. Cioè, poi il popolo partì, eccetera, cioè vuol dire che lei guarì. A me questa notizia mi ha fulminato, perché vuol dire che tutto quello che Giorgio ci diceva, vorrei che qui ci fossero i suoi figli, tutto quello che ci diceva di Abramo, dei figli dei due, è parola di Dio, è una parola di Dio santa, santa, santa come il Nuovo Testamento, è una cosa che deve commuoverci. Poi vorrei dirvi, voltate le pagine e andiamo nel Deuteronomio. Qual è la caratteristica del Deuteronomio? Qualcuno se lo sa, provi a dire qualcosa. Anche giovane, anche non viene punito. Non siete puniti se dite una stolchezza. Insomma, ogni 10 parole c'è l'Eterno. Cioè, Deuteronomio è una cronistoria del viaggio di Israele dalla schiavitù fino all'abitazione nella terra promessa, che è tutto dettato da Dio per i nostri cuori, per la nostra allegrezza, per la nostra gioia. L'Eterno. Ma vi rendete conto? Oggi parliamo sempre solo di Gesù, ma questo Eterno qui, che è il Padre dal quale ogni cosa prende nome, che ci ha tanto amato e ci ha dato il suo figliuolo e ha fatto tutto questo scompiglio, ha creato l'universo, ha creato i mondi, ha creato la terra per l'uomo, ha creato l'uomo sapendo già che Satana lo avrebbe avvinghiato e gli avrebbe portato il peccato. Ma non vi rendete conto che questo libro è una cronistoria che ci rallegra, Leggete qualsiasi giornale oggi c'è nel mondo. Io ho col mio cane, ho un cagnetto, vado a camminare perché ho capito che camminare mi fa molto bene. Allora col mio cagnetto vado, ci sono dei cassonetti per la carta, per la plastica, per le bottiglie, per tutto. Vicino al cimitero, e il cimitero mi fa bene perché lì presto ci andrò. Allora c'è uno di questi cassonetti della carta che io lo apro e c'è una copia del Corriere della Sera buttata lì del giorno prima. A me va benissimo perché io non comprerei mai un giornale, perché avendo la parola cosa vado a comprare i giornali. Allora raccolgo questa copia del Corriere e poi leggo i titoli e vedo come va il mondo. Ma vi rendete conto che quello che sa il mondo, che non ha questa parola, è sotto una valanga di notizie cattive, malvagie, senza speranza? Chi non crede in Dio è senza speranza in questo mondo, perché c'è la morte che si avvicina. Allora vi rendete conto di quale privilegio abbiamo noi ad avere qui la parola di Dio, ad avere la parola dell'Iddio Santo Onnipotente, qui, tutti i momenti, per aver coraggio, per dire preghiamo per Israele? Sì, preghiamo per Israele, preghiamo per gli arabi, preghiamo per tutti, perché questo Dio è un Dio che ha creato tutto e sa tutto Lui. Quindi rallegriamoci in questo, rallegriamoci. E poi quando prendete un giornale usato, mi raccomando, non compratelo, perché sono schifezze, sono tutte ipotesi, sono tutte barzellette, sono tutte cavolate, ma buttatelo via e poi tornate a questa parola, tornate alla parola dell'Eterno. Io non so se vi... Io mi sarei martellato un dito del piede perché non avevo mai, e l'avevo letta perché l'avevo sottolineata, questa notizia che di l'Eterno parola per parola parlava con Mosè e l'Antico Testamento e con i profeti. È tutta la nostra gioia, è tutto conforme poi a quello che è successo dopo. Quindi questo libro qua, cioè, non buttatelo in un cassonetto, tenetelo ben da conto, perché questa è l'unica parola che ci dà coraggio. Questo Signore che si è aggiunto a noi oggi, l'ho visto piuttosto triste, ma anch'io ero, quando sono entrato da lì, tanti anni fa, ero triste. La mia vita, pur avendo una famiglia abbastanza buona, pur avendo degli studi, la vita non ti dà speranze. La vita nostra non ci dà speranza. Quando avete il televisore? No, nessuno c'ha il televisore. Ce l'avete? Allora lo accendete. Tutte buone notizie. Forse sarà la guerra, forse non sarà. Forse ci saranno tanti morti, forse non ci saranno. Questa è la notizia del mondo. Questa è l'unica parola che ci dà speranza, che ci apre il cuore alla fede, alla gioia, all'allegrezza, perché Gesù, perché noi siamo creature di Dio. Non siamo generati da dei genitori. I genitori sono stati generati da degli altri genitori, ma tutti arrivano da Adamo. Ma allora per noi c'è speranza, c'è speranza. Lo dico per Giovanni, che spero che leggendo questa parola importantissima prenda coraggio, perché noi siamo stati trasformati. Perché veniamo qua in una piccola chiesa? Perché troviamo gioia e allegrezza in questa parola, in queste promesse, in queste speranze che sono certe, perché il cuore ce lo dice. Pian piano lo Spirito Santo ci ha ammaestrato a capire cosa non è vero e cosa non è vero. Prendete un giornale, sono tutti forse sì, forse no, forse qui, forse là. E il mondo va avanti a forza di bugie, di cose non certe. Il mondo andrà sempre male, perché il mondo si fonda su delle cose che non hanno certezza. Ma la vera certezza è quella di Dio, che ci ha creati non solo per questa vita, ma per l'eternità. Ecco. Allora, l'introduzione è stata per farvi capire che il Deuteronomio è un libro importante. Io non voglio addentrarmi in questo libro importantissimo, perché se lo leggerete, fate una cosa: guardate tutte le volte che c'è scritto l'Eterno, ogni 10 parole l'Eterno. Mosè era sintonizzato con Dio. Allora, poi un'altra cosa meravigliosa è che ogni tanto c'è Abramo, Isacco e Giacobbe, cioè il popolo di Israele. Cioè, c'è l'autenticazione di questo libro, da dove viene, perché è stato scritto. E allora capiamo anche perché adesso Israele è nei guai, perché ha abbandonato la parola di Dio. L'Israele, parlo il territorio chiamato Israele, non crede, non credono, i giudei non credono la parola, non credono questa parola, l'hanno abbandonata. Ma noi, i pagani, noi l'abbiamo raccolta, loro l'hanno buttata e noi l'abbiamo raccolta. E siamo ben contenti, e io sono ben contento di essere diventato vostro fratello, di essere vostro fratello, e di leggere questa parola che ci rallegra, ci dà una speranza, ci dà una certezza che il mondo non dà. Allora, a questo punto, siccome ho finito la prima parte, ci addentriamo nella seconda parte. Vorrei che leggessimo un salmo, il Salmo 51 di Davide. Allora, la premessa che ho fatto sull'Eterno autentica anche questi salmi, o no? Non siete d'accordo? Ditelo. Autentica questi salmi, è vero? Allora, abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i miei misfatti. Lavami del tutto dalla mia iniquità e nettami dal mio peccato. Lavami con cosa? Col sangue degli agnelli allora, ma adesso col sangue di Cristo. Quindi questo salmo è un salmo che è importante. Poiché io riconosco i miei misfatti e il mio peccato è del continuo davanti a me. Io ho peccato contro te. Contro te solo ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Allora avete capito? Qui Davide, re, confessa di essere un peccatore. Cioè è caduto nel peccato e chiede di essere lavato, purificato. Poi al versetto 5 dice: ecco, io sono stato formato nell'iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato. Ecco, tu ami la sincerità nell'interiore, insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore. Ecco, allora qui il Davide dice: sono stato formato come peccatore, e noi tutti siamo peccatori, quindi io lo confesso perché tu mi perdoni. Purificami con issopo e sarò netto, lavami col sangue e sarò più bianco che neve. Fammi udire gioia e allegrezza, fa che le ossa che tu hai tritate festeggino. Perché Davide era molto preoccupato per quel peccato, perché aveva visto che il suo predecessore, che si chiamava Saul, a un certo punto con i suoi peccati gli era stato tolto lo Spirito Santo. A Saul, siccome non aveva creduto, era stato ammaestrato a credere, ma poi lui non gliene importava niente dello Spirito Santo. Allora il Signore cosa ha fatto? Lo ha privato del privilegio di credere, di essere salvato, di agire saggiamente per Israele, perché il Signore aveva sempre il progetto di Israele e adesso ha il progetto della Chiesa, siamo noi. Allora, purificami con isopo e sarò netto, lavami col sangue e sarò più bianco che neve, fammi udire gioia e allegrezza, fa che le ossa che tu hai tritate festeggino, nascondi la tua faccia dai miei peccati, cancella tutte le mie iniquità, o Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi lo spirito tuo santo. Rendimi la gioia della mia salvezza e fa che uno spirito volontaroso mi sostenga. Io insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, perché avevo ucciso. Adesso vedremo cosa aveva fatto questo signore, questo re che era un re santo. Liberami dal sangue versato, oh Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, aprimi le labbra e la mia bocca pubblicherà la tua lode, poiché tu non prendi piacere nei sacrifici, altrimenti io gli offrirei. Lui sapeva che non bastava uccidere un agnellino perché il peccato bastasse. Dice, poiché tu non prendi piacere nei sacrifici, perché tutto era in vista di Cristo, cioè tutti i sacrifici dell'Antico Testamento erano in vista di Gesù. Quindi, altrimenti io lo offrirei, tu non gradisci olocausto. Nel Nuovo Testamento c'è scritto che non erano i sacrifici che purificavano il popolo, ma era in vista di Cristo, era solo in vista di Cristo. 17. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto, o Dio. Tu non sprezzi il cuore rotto e contrito. Ecco, questa frase qua è quella che mi ha fatto scegliere questo salmo, perché io l'ho sempre letto un po' all'arrembaggio, ma questo rotto mi è stato suggerito da un fratello, il quale è andato più in profondità nell'esame di questo salmo. E allora, quindi ho cercato di capire per cos'è questo spirito rotto, se questo è un salmo speciale o no. Allora, cosa dice qui l'intestazione del Salmo 51? Leggiamola. Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne a lui dopo che Davide era stato con Batseba. Allora, cos'era quella faccenda lì? È che Davide, pur avendo 6 o 7 mogli, si era invaghito di una donna che era già sposata e l'aveva arruolata nell'harem, e poi aveva ucciso il marito, fatto uccidere il marito perché il marito non voleva coprire la sua, perché stava nascendo un bambino. Allora il padre, Davide, voleva che il marito gli desse l'occasione di dire: è il marito che ha fatto questo bambino. Quindi cose di cronache per noi che viviamo in questo mondo. Allora, Davide cosa fece? Visto che quest'uomo era così integro che per lo Spirito Santo non voleva tornare a convivere con la moglie, pur non sapendo niente, Davide lo ha mandato al fronte con l'ordine che fosse lasciato da solo perché fosse ucciso. Allora Davide, questo salmo è un salmo speciale, che deve da metterci in ginocchio. Il peccato di Davide è gravissimo, adesso lo andremo a leggere in dove è scritto tutto questo. Numeri. No, numeri. No. Arrivo, eh. Mamma mia. No. Ah, ecco, è qui. Scusate, nella foga. No. Il secondo libro di... Ma guardate, la mia memoria mi ha ingabolato. Seconda Samuele 11. Ora avvenne che l'anno seguente, nel tempo in cui i re sogliono andare alla guerra, Davide mandò Joab, il suo comandante, sottocomandante, con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figliuoli di Ammon e ad assediare Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera Davide, alzato dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Dalla terrazza vide una donna che si bagnava e la donna era bellissima. Davide mandò a informarsi chi fosse la donna e gli fu detto: è Batseba, figliuola di Eliab, moglie di Uria l'Oeteo. E Davide inviò gente a prenderla ed ella venne da lui ed egli si giacque con lei e si era purificata della sua contaminazione. Poi ella se ne tornò a casa sua. La donna rimase incinta. Lo fece sapere a Davide dicendo: sono incinta. Allora Davide fece dire a Joab: mandami Uria l'Oitteo. E Joab mandò Uria da Davide. Come Uria fu giunto da Davide, questi gli diede, gli chiese, questi... Ho perso il filo. Di che? Qualcuno che legga? Sette. Joab e il popolo che andasse alla guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua. Allora lui fa tornare il marito sperando che lui vada con sua moglie e quindi di dire: il bambino è suo. Ma Uria dormì alla porta del palazzo del re con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. E come ciò fu riferito a Davide, gli fu detto: Uria non è sceso a casa sua. Davide disse a Uria: non vieni tu di viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide: l'arca di Israele e Giuda abitano sotto le tende. Joab, mio signore, e i tuoi servi sono accampati in aperta campagna e io me ne andrei in casa mia per mangiare, bere e per dormire con mia moglie. Come è vero che tu vivi e che vive l'anima mia, io non farò tal cosa. E Davide disse a Uria: trattieniti qui ancora oggi e domani ti lascerò andare. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente. E Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé, lo ubriacò. E la sera Uria per andarsene a dormire nel suo lettuccio e uscì, e Uria uscì per andarsene a dormire nel suo lettuccio del Signore, ma non scese a casa sua. La mattina seguente Davide scrisse una lettera a Joab e mandò per le mani di Uria. Nella lettera c'era scritto così: ponete Uria al fronte dove ferve di più la battaglia e ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Joab dunque, assediando la città, pose Uria in luogo dove ferveva il nemico. Insomma, a farla breve, Davide, commesso adulterio, e ha fatto uccidere il marito. Avete capito cos'è quel salmo là? Avete capito perché quel salmo là dice alla fine? Torniamo al salmo 51. Ricordiamoci quando facciamo dei peccati che non sono, che fanno pietà. Signore, da allora, Salmo 51, 15. Signore, apri le labbra della mia bocca e la mia bocca pubblicherà la tua lode, poiché tu non prendi piacere in sacrifici, altrimenti io non li offrirei. Tu non gradiresti olocausto. Quelli di animali non servono. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto, o Dio, tu non sprezzi il cuore rotto e contrito. Allora, se noi adesso andiamo a vedere cosa ha fatto Davide dopo, è stato una settimana in digiuno, sdraiato sul pavimento, e tutti gli dicevano, ma mangia, mangia, mangia. Lui dice, no, io devo far penitenza. E per una settimana è stato su un pavimento per confessare e purgare questo peccato. Perché il Signore vedesse il suo traviamento, che quel traviamento era stato un momento satanico, perché diventando re si era gasato, credeva di essere chissà che. Ma il Signore ha fatto abbassare le creste, perché aveva dei progetti su Davide, perché Davide doveva diventare il proprio genitore di Gesù. Il progetto di Dio, avete capito che roba? Allora, questo spirito rotto e contrito non è una barzelletta, perché adesso le Bibbie non lo traducono più così. Non dicono più rotto e contrito, dicono sacrifici, eccetera. Hai capito? No, qui dice, io voglio vedere un cuore rotto per di pentimento, perché tu hai ucciso una persona, tu sei colpevole, voglio veramente che tu sia pentito, allora ti perdono. Questa è una cosa importantissima che noi dobbiamo capire. Quando pecchiamo, se pecchiamo, bisogna che torniamo in questo salmo. Questo salmo, io ci ho scritto rotto da tutte le parti. Perché? Perché noi con troppa facilità diciamo Gesù è morto per me, Gesù è morto per me, Gesù è morto per me. Come? Uno spirito rotto, e ci sono dei libretti per chi li volesse che spiegano cos'è un cuore rotto. Se qualcuno vuole sapere cos'è un cuore rotto, se uno ha dei problemi di fede, se uno ha dei problemi di comprensione della parola, come ho avuto io per tanto tempo, perché ero maldestro e non sapevo pentirmi veramente, ma adesso che spengo la televisione, non accendo la televisione alla sera, vado a letto con le galline e mi alzo all'alba, e questa è la mia parola, io le cose sono cambiate, questa Bibbia è cambiata, io sono cambiato. Volete cambiare? Ci avete dei problemi? Questa è la strada, quel cuore rotto lì, scriveteglielo. Se avete una Bibbia che traduce in modo diverso, perché tutte queste cose che vi ho detto sono preziose molto per me. Mi hanno fatto cambiare la vita, il modo di comportarmi. Mi hanno portato a un amore per voi che prima non avevo. Se volete cambiare la vita, purgate, guardate nella vostra vita se ci sono delle disattenzioni, delle cose, delle persone, hai capito? Cioè pregate per loro, purgate i vostri peccati, abbiate uno spirito rotto e contrito, in modo che il Signore possa darvi lo Spirito suo Santo, perché possiate andare avanti secondo la sua parola, che è potente e gloriosa. La sua parola è potente. Vi ho dimostrato che veniva da Dio, tutte le parole di Mosè venivano da Dio stesso. Vi ho dimostrato Davide cosa aveva fatto in questo salmo e la gravità del peccato. Lui, per lui, roba da ridere. Il Signore gli ha detto, no, tu se vuoi rimanere al mio servizio, tu ti devi pentire, ma pentire in modo evidente. Questa è una lezione molto importante per noi. Io non posso dirvi altre cose perché mi sembra già abbastanza quello che ho detto, ma sono molto allegro per quello che vi ho detto, perché sono cose che hanno ferito il mio cuore, hanno cambiato la mia vita e mi hanno reso più vicino al Signore, e adesso il Signore è anche più vicino a me. E tutto questo in Cristo Gesù, il Signore nostro. Amen.